Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Vintage Fresh Music. Listen Criminal Talk on Mixcloud and like on Facebook. The party begins now.
Martedì 25 del... non è il 25, bensì il 21, potrebbe essere il 25 quando riascolterete il podcast. Colpo grosso di stato in onda dalla caverna, infatti si sente la base segreta di radiosonar.net. Ci ascoltiamo un po' di musica, ovvero un mixtape mio che trovate sul Mixcloud di Criminal Pop. Poi dopo vi spiegheremo perché. Intanto un po' di selezioni a cura del sottoscritto e poi nuovamente in onda per dopo che abbiamo aggiustato gli ultimi dettagli qui dalla caverna. Allora ovviamente non troverete la consueta sigla di introduzione del morning show di Colpo Grosso di Stato, perché insomma siamo in altra location, ma stiamo anche addirittura d'arrivo, insomma stiamo verso la fine di questa stagione radiofonica, che è stata molto molto complessa, è stata anche lunga ed intensa, ma anche ricca di spunti e di bei momenti, anche tristi momenti, vedi lo sgombero, la chiusura forzata del Saint-Papier, che però sembra in queste settimane sia solo la punta dell'iceberg di un attacco mirato alla Roma solidale, ma anche a tutte le altre realtà che operano dal basso verso l'alto per aiutare il prossimo e costruire un mondo diverso, un mondo migliore. Insomma, la cronaca locale ti dice che Salvini vorrebbe sgomberare la qualunque, partendo in primis dall'esperienza importante che ha fatto di recente, 8 anni di autogestione e liberazione, il cinema Palazzo, luogo che abbiamo inchiestato più e più volte nel corso di questi anni, ma che abbiamo anche inchiestato di recente e dovremo inchiestare, narrare un'altra volta ancora di più. Oltre al Cinema Palazzo, lo ricordiamo, sono sotto attacco le esperienze quasi ventennali, quali di Strike, spazio pubblico autogestito, e del laboratorio occupato autogestito Acrobax, l'ex cinodromo della capitale. Tutte realtà ovviamente che sono attive sui territori con una immensa offerta culturale e tantissimi progetti di socialità e servizi per i quartieri di Roma. Non solo ovviamente spazi sociali, associazioni, comitati di quartiere sono sotto attacco da parte della macchina della repressione del ministro degli interni Salvini, bensì troviamo anche le case, ovvero tutte quelle organizzazioni, le case popolari ovviamente, tutte le organizzazioni, in particolar modo in questo periodo su Roma molto attivi sono gli amici e le amiche del Asia USB, che operano da più di 30 anni, quasi 40 se non mi sbaglio, all'interno di casa, del quartiere di Casal Bruciato. Troviamo nuovamente le cronache lo hanno raccontato fin troppo pure, i fascisti di Forza Nuova, Casa Pound e tutta Fratelli d'Italia, insomma la Galassia Nera, fa trovare insomma un nuovo momento di scontro tra fazioni diverse, tra cui una che è per costituzione ovviamente da bandire, non è mai stata chiusa, l'organizzazione Casa Pound e Forza Nuova e varie altre sigle appunto della Galassia Nera, che per costituzione per l'appunto sono illegali perché richiamano ormai sempre in maniera più sfacciata e spudorata al fascismo, al partito fascista, chiuso dopo ovviamente la seconda guerra mondiale, ma questo insomma ormai è cronaca, è storia, lo trovate in ogni libro. Dicevamo, insomma, sotto attacco il diritto all'abitare nei quartieri di Casal Bruciato, ma anche nella zona dell'Esquilino, dove insomma abbiamo avuto anni e anni di esperienza all'interno di quel quadrante di città, al centro quasi praticamente, perché si sta parlando del primo municipio. Abbiamo trovato, insomma, dopo qualche anno fa nasce l'esperienza a Santa Croce di Spin Time Labs, insomma 450 nuclei familiari, nonché uno spazio sociale, insomma, dove e tanti servizi al territorio a cui viene staccata la corrente. Ma adesso uno stacchetto musicale e poi ne riparliamo.
Mondo.
torniamo in voce, insomma, con questi ritmi belli accesi, insomma, ritmi accesi e spinti che spesso avvengono suonati in quel di Spin Time Labs, insomma, non solo spazio sociale, anche case per 450 nuclei familiari che sono rimaste al buio perché secondo la proprietà privata, insomma, erano morosi di circa, insomma, 300.000 euro. Cosa succede? Arriva padre Conrad, l'elemosiniere del Papa, insomma, pare che il Papa abbia uno che faccia l'elemosina per lui, che ne so. Insomma, vabbè, cosa succede? Arriva lui che padre, insomma, polacco, quando era giovane faceva l'elettricista e di conseguenza decide in maniera spontanea di calarsi in un tombino, in un pozzo dove c'erano gli allacci di tutto il palazzo, insomma, un palazzo molto enorme, grosso, gigantesco. E che ti dice questo? Che anche la Chiesa si schiera a favore dei poveri e quindi, insomma, come si può leggere su Roma Today, il gesto del cardinale accende il dibattito. Lo giudice, l'incolumità delle persone viene prima della legge. Parolin comprende il gesto, Don Books un incentivo alla disobbedienza. Il gesto caritatevole o atto disobbediente al di fuori della legalità, se il gesto dell'elemosiniere del Papa Konrad Krajewski, che sabato scorso ha riattaccato la corrente al palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme 55, nonostante i sigilli posti da Areti, per una morosità per l'appunto di oltre 300.000 euro, ha diviso la politica. L'incolumità delle persone viene prima di qualsiasi regolamento o norma. Davanti a situazioni di pericolo per una persona non c'è legge che tenga. La posizione chiara di Monsignor Paolo Lo Giudice, vescovo di Roma per il settore sud della diocesi, che in passato più volte si è espresso in sostegno della situazione di famiglie senza case occupanti per necessità. 450 persone, 150 famiglie, è il caso di Spin Time Labs, tra cui un centinaio di bambini erano senza corrente e senza acqua da più di 6 giorni. Il dialogo tra il comune e la proprietà non aveva portato ad alcun passo avanti, strano, così il cardinale si è calato nel tombino e ha riallacciato la luce. Premettiamo che l'elemosiniere è un cardinale e quindi, al di là di quanti lo vorrebbero incriminare, gode di una immunità diplomatica per cui non è incriminabile. Preso in sé, si tratta di un gesto derubricato che non si era mai visto, ma c'è stata una chiara presa di posizione per cui si è ritenuto che l'incolumità venga prima di qualsiasi regolamento. Il punto è che se c'è qualcuno in difficoltà, anche se mi arrestano o mi fanno una multa, io lo devo salvare, non c'è discussione. Sul tema è intervenuto anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. Ho visto che ci sono state tante interpretazioni e tante polemiche. Personalmente credo che lo sforzo dovrebbe essere quello di capire il senso di questo gesto, che è attirare l'attenzione di tutti su un problema reale che coinvolge persone, bambini e anziani. Non sono mancate però voci critiche, come quella del teologo e liturgista Don Nicola Bux, che ha definito il gesto del cardinale un incentivo alla disobbedienza. Il motivo lo ha spiegato così: un prelato, eppure un alto ecclesiastico, non deve dimenticare che è chiamato a portare agli uomini la luce di Cristo, del Vangelo. Oggi però credo che questo sia stato dimenticato e si sia diventati una sorta di agenti sociosanitari. Poi ha aggiunto: la Chiesa non è chiamata ad entrare nel campo della politica o di ogni altro campo. Questa è un'invasione di campo. La Chiesa deve fare la carità senza invadere le leggi dello Stato. Intanto, come si legge per l'appunto purtroppo da quel giornalaccio che è diventato e che era ancora prima La Repubblica, la procura della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo sulla situazione di Spin Times Labs, proprio come accaduto per l'immobile di Casa Pound. I magistrati di Viale Mazzini vogliono capire se la proprietà abbia fatto tutto ciò che poteva per tutelare l'immobile. Gli ex uffici IMPDAP sono infatti nel fondo immobiliare FIP, gestito da Investire SGR e promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un processo di valorizzazione di beni pubblici tramite il trasferimento del fondo. Il palazzo di Via Santa Croce in Gerusalemme 55 è occupato dal 2013, una parte di un'indagine più ampia che cercherà di far luce sul possibile danno erariale generato allo stato di abbandono di 161 stabili inutilizzati, il 36% dei quali proprietà del comune, finiti in un elenco elaborato dalla prefettura. Allora, abbiamo accennato degli spazi abbandonati da Roma Capitale e dalla proprietà privata. La prefettura ha fatto un'inchiesta dove, insomma, ha fatto tutto, ha stilato un elenco di immobili chiusi, vuoti, abbandonati, no? Proprio così, come se niente fosse. Censimento della prefettura sugli stabili a rischio occupazione dopo il dramma di Desiree. Il 36% appartiene al comune e il 33% ai privati, come se il dramma di Desiree fosse collegato alla speculazione immobiliare e finanziaria e alla proprietà privata o pubblica che lascia vuoti gli immobili. Secondo me non c'entra assolutamente nulla il caso con l'altro. Comunque, vecchie fabbriche, una ex falegnameria, capannoni industriali e poi impianti sportivi in disuso, scuole e cinema, casolare e persino una chiesa con la sua canonica. Te ve lo immaginate che figata sarebbe andare a occupare una chiesa e farci un sacco di feste lì dentro? La capitale dell'abbandono, reduce dalla tragedia di Desiree a Riborda, a San Lorenzo, sono 161 gli immobili dimenticati, stabili a rischio occupazione che tengono in costante allerta le forze dell'ordine, poverine. Perché, come si legge nel censimento che porta al bollo della prefettura e di cui Repubblica è in possesso, la linea è chiara. Dopo il dramma di Desiree, drogata, violentata e poi lasciata a morire in un edificio in rovina della via dei Lucani, non saranno più tollerate altre morti dovute al degrado. Ora, non è dovuta al degrado, ma è dovuta fondamentalmente all'incapacità dello Stato e delle istituzioni nel creare welfare, nel creare spazi, luoghi di aggregazione, impieghi occupazionali, visto anche che aumenta sempre di più la disoccupazione. È colpa dello Stato e delle istituzioni che non danno nessuna prospettiva valida ad ognuno di noi che risiede nel territorio italiano, molto probabilmente complice anche ovviamente le leggi economiche della Comunità Europea, ma qui andremo in un altro ambito. Comunque, il censimento, così come su richiesta del Viminale 3 mesi fa, è partita la ricognizione di Palazzo Valentini. Tra gli ultimi atti, l'ex dell'ex prefetta Paola Basilone, che salutiamo calorosamente, il documento consegnato a Questura e Carabinieri, alla Regione e al Comune, è uno studio analitico del fenomeno delle occupazioni. Censimento finito sulla scrivania della nuova rappresentante cittadina del governo, Gerarda Pantalone, punta soprattutto sugli stabili abbandonati. Molti di essi sono stati già oggetto di occupazione arbitraria, talvolta anche ripetute nel tempo, o come si evince da recenti episodi sempre di San Lorenzo, vedo che andate, volete colpire sempre lì, e dalle continue segnalazioni dei cittadini costituiscono ricovero temporaneo di sbandati e tossicodipendenti, un fenomeno da contrastare anche per evitare i risarcimenti milionari che il Tribunale Civile ha cominciato ad accordare ai legittimi titolari dei palazzi occupati. ...161 palazzi abbandonati, si accompagnano già agli 86 occupati arbitrariamente. Prima di procedere area per area nel dettaglio, la prefettura si concentra sulle diverse proprietà degli stabili. Il 36% appartiene al comune, il 33% a privati e un altro 13% fa riferimento ad altri enti pubblici non tanto precisati. Si va dal demanio alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Per il restante 18%, un tesoro di beni diroccati o pericolanti, la proprietà è tutta da stabilire, perché decine di edifici sono lì in disarmo ormai da anni. Il fenomeno degli immobili abbandonati risulta diffuso su tutte le 15 circoscrizioni, con una concentrazione significativa anche nel centro della capitale. L'ottavo municipio è quello che colleziona più casi, ben 18, mentre il sesto ne ha appena 2. Dove i numeri sono elevati, conclude la prefettura, si presume l'esistenza di una situazione di degrado che, oltre ad impedire un'accelerazione riguardo allo sgombero dei cespiti già occupati, fa privilegiare anche l'aspetto preventivo volto a scongiurare nuove occupazioni. analizzando il centro storico della città, ormai diventata vetrina per turisti e per il turismo di massa, nei due municipi centrali, il primo e il secondo, si contano 20 stabili in disuso. Spiccano il Teatro delle Arti di Via Sicilia e quello di Via degli Amatriciani, l'ex Cinema Paul in Via Giolitti, che guarda caso da qualche giorno sono partiti i lavori di bonifica e di restauro, e una scuola in Viale Manzoni. A San Lorenzo poi c'è il vecchio immobile che avrebbe dovuto ospitare il Museo della Memoria. Ancora spostandosi di poche centinaia di metri ci sono le gallerie di Ponte Nomentano e Villa Leopardi. A completare l'elenco ci sono i box del parcheggio di Via Como e il cantiere, fermo ormai da anni, tra Via De Lollis e Via dei Dalmati. I lavori sono stati sospesi per il ritrovamento di alcuni reperti. Addio alla piscina, ecco l'abbandono. L'abbandono, l'abbandono. Barbra Streisand, Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Insomma, abbiamo parlato di Spin Time e di La Luce che Torna, quindi Facciamo Luce è la loro campagna, lanciano una petizione per cosa? Far cosa? Ve lo raccontiamo fra pochissimo. Spin Time riaccende quindi una campagna che quanti vivono in disagio abitativo portano avanti da tempo. Lanciano una raccolta firme che verrà indirizzata alla nota sindaca di Roma, ovvero Virginia Raggi, e alla prefetta, ma anche a tutti i sindaci d'Italia, perché seguono l'esempio di Leo Luca Orlando, primo cittadino di Palermo, che a gennaio ha fatto approvare una delibera in deroga all'articolo 5. È stato lanciato un sito, facciamoluce.org, dove è possibile firmare la petizione. Chiediamo quindi che in Italia ci si muova affinché tutte le realtà abitative, culturali e sociali possano normalizzare la loro presenza sul territorio, si legge. L'appoggio arriva anche dal giurista Paolo Maddalena, che dice: l'articolo 5 della legge Lupi è una barbaria, ma la Costituzione è dalla nostra parte. È arrivato il momento di portare la questione tramite i tribunali davanti alla Corte Costituzionale. Tutto questo, cogliamo l'occasione per salutare la presidentessa del primo municipio, Sabrina Alfonsi, che per il San Pavier ci ha dato 45 minuti totali di attenzione in 15 anni, mentre invece su Spin Time si è riveduta molto probabilmente e, attenzione, dice: sono due anni che chiedo un tavolo tra la regione, il comune e la proprietà per riconoscere questa esperienza e renderla meno fragile, così come si è invece dimostrata in questi giorni. Poi ha aggiunto: di fronte al plauso verso il gesto delle elemosiniere non possiamo non rilevare che la politica ha ricevuto uno schiaffo. Raggi doveva essere qui. Comunque, per chiuderla un po', la battaglia di Spin Time Labs è la stessa di decine di altre occupazioni della città, stabili dove non vivono persone fragili ma coraggiose, ha sottolineato Paolo Di Vetta dei Movimenti per il Diritto all'Abitare, che di fronte alla mancanza di coraggio di comune e regione dimostrano com'è possibile cambiare questa città. Paolo Verrini, presidente dell'associazione Spin Time Labs, ricorda: nel 2014 abbiamo scritto al Papa e lui ci ha risposto per iscritto con una benedizione apostolica. Siamo benedetti apostolicamente dal 2014. Da oggi Papa Francesco e il cardinale Konrad Krajewski sono anche soci onorari dell'associazione e l'hanno visti ballare sotto cassa.
Duomo e non dei sovranisti. Ha detto che bisogna restare umani, come diceva un nostro carissimo compagno.
Che messaggio è arrivato da questo momento?
Noi abbiamo dato un messaggio positivo, un messaggio di speranza, un messaggio di solidarietà. L'odio lo lasciamo a chi vuol governare questo paese attraverso la xenofobia e il razzismo.
Com'è che siete saliti? Raccontaci un po' da che posto siete entrati.
Siamo saliti in una maniera un po' acrobatica, siamo riusciti ad entrare dentro e dopo un'ora che ci cercava la polizia ci ha portato fuori.
Come organo di repressione, e l'abbiamo visto.
Ma l'ho già detto, lui pensa di normalizzare un paese, di impedire alla gente di protestare, di manifestare, di poter essere accogliente. Vuole instaurare un regime e non più un governo. Noi questo qua lo rifiutiamo e credo tutti a 360 gradi, quindi non solo quelli che oggi manifestano, ma basta affacciarsi e guardare Milano e i balconi di ogni città, c'è speranza della gente, c'è solidarietà, c'è voglia di dire non prima gli italiani, ma prima gli sfruttati, prima i poveri, prima la solidarietà, prima il nostro lavoro.
Ma l'ultima cosa, come dirigente USB, quello che è successo ai Vigili del Fuoco, che cosa avete fatto?
Quello che è successo ai Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco di USB hanno risposto che non vogliono più naturalmente togliere degli striscioni e fare operazioni di polizia.
Grazie. 18 maggio a Milano è prevista il comizio in Duomo di Salvini e la presenza di Le Pen e dei leader delle destre europee. Doveva esserci in quel momento anche Orban, ma si sono visti appunto i leader della Polonia, e non è di meno, insieme a Milano antirazzista, antifascista, medice e solidale, decide di chiamare una piazza, un controcorteo, il Gran Galà del Futuro. Gran Galà del Futuro che vuole dire semplicemente abbracciamo il futuro e estinguiamo il fascismo. In 20.000 abbiamo sfilato per le strade di Milano e per fare sì che appunto Milano non fosse lasciata in preda alle tenebre oscurantiste di Salvini, Le Pen e tutte queste destre europee. Siamo state ovunque, Milano veramente si è tinta di fucsia, il colore femminista, e di oro, che è invece il colore delle coperte termiche con le quali vengono soccorsi in un primo momento le migranti e i migranti. Abbiamo iniziato appunto questo gran galà è la Piazza del Cannone, il Castello Sforzesco, da lì praticamente subito dopo è partito il corteo, ma contemporaneamente eravamo anche in Piazza Duomo. In realtà Zorro è transfemminista. Zorro transfemminista, era insieme a lui una cara compagna di Non Una di Meno, ed è stato appunto sventolato, si è affacciato dal balcone, un balcone privato su Piazza del Duomo, lo striscione Restiamo Umani, Stay Human, proprio mentre Salvini faceva il suo discorso. È bastato queste semplici parole, queste parole Restiamo Umani, con il caro ricordo ovviamente che abbiamo sempre nel cuore Vittorio Arrigoni, che così chiudeva le sue testimonianze da Gaza. Evidentemente questo messaggio è stato ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico ed è scattata la rimozione dello striscione e l'identificazione sia di Zorro, transfemminista, che della nostra compagna. Non a caso Non Una di Meno ha scelto di denunciare appunto anche dalla piazza del 18 la deriva securitaria repressiva e l'escalation possibile legata in questo caso appunto alla discussione della bozza del decreto sicurezza bis, e ovviamente senza appunto dimenticare quello che è successo a Palermo, dove c'è stata la sospensione dell'insegnante. È un metodo securitario che evidentemente anche con semplici parole, quindi indipendentemente dall'offesa, restare umani, evidentemente ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico. Ma noi non abbiamo soltanto voluto contestare con queste parole la presenza di Salvini in Piazza Duomo, abbiamo voluto abbiamo in Piazza Cairoli, quando siamo partiti, abbiamo accolto gli alieni per ricordare che il diverso non ci deve spaventare, e lasciato delle barchette di carta dalla fontana davanti al castello, proprio come simbolo della solidarietà alle persone migranti, la cui unica salvezza sono le barche e non certamente i campi libici. Abbiamo voluto ricordare Marielle Franco e rinominare Piazza Gadorna, pensando a lei, a questa attivista nera, bisessuale, anticapitalista, impegnata per la scolarizzazione delle favelas brasiliane, che ha pagato con la vita questo suo impegno. Appunto Marielle adesso non c'è più. In Via dei Amici è stato tutto molto emozionante, una via che era stracolma di lenzuola, di striscioni di ogni genere, e appunto noi in quel contesto abbiamo lanciato dalla piazza la nostra contrarietà al decreto sicurezza bis, che è ancora una bozza, ma che riteniamo vada contrastato immediatamente, non solo perché rappresenta una istituzionalizzazione della disumanità rispetto appunto alle sanzioni previste per chi fa soccorso in mare, ma anche perché stringe ancora di più la possibilità della libertà di espressione, e rappresenta un vero e proprio attacco al dissenso e appunto ai diritti democratici. Yeah.
Insomma, vi abbiamo fatto sentire Riccardino, alias Zorro, compagno dell'USB di Milano, e anche Daphne, insomma, anche lei, anch'essa di USB, ma soprattutto di Non ha di meno, che ci ha dato un po' un contributo sui fatti del weekend che sono avvenuti a Milano durante l'ennesima iniziativa di Salvini e dintorni. Troverete poi tutto il contributo audio di Daphne disponibile online in giornata su radiosonar.net e scaricabile o riascoltabile in streaming tramite la nostra fantastica app che trovate in free download in tutti i digital store. Sono le 12.35, 44 minuti primi e 23 secondi adesso in questo momento. È arrivato il momento di andare verso la chiusura di questa versione un po' più corta di Colpo Grosso di Stato, ovvero arriviamo alla rubrica tanto amata, odiata da tutte e tutti voi anche oggi in tante e in tanti all'ascolto di me medesimo. È quindi arrivato il momento di Accadde Oggi. Centoquarantunesimo giorno dell'anno, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. Il sole è sorto alle ore 5.41, tramonta alle 20.28. Peccato che a Roma piove sempre da 2 settimane e non lo si vede mai. La luna è gibbosa, anch'essa coperta dalle nubi di tempesta. E la giornata internazionale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Come ormai è noto, non succede assolutamente nulla per più di 1000 anni. Arriviamo quindi al 1840, quando in seguito al trattato di Waitangi del febbraio scorso e per la scoperta della sua isola del sud da parte del capitano Cook, il rappresentante della corona William Hobson dichiara la Nuova Zelanda possedimento inglese. Nel 1892, al Teatro Dal Verme di Milano, va in scena la prima opera dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, diretta dal maestro Arturo Toscanini. Nel 1927, dopo 38 ore di volo solitario sull'Oceano Atlantico, fatto da Charles Lindbergh, partito ieri da New York con il suo aereo, arriva a Parigi senza scali intermedi. L'impresa senza precedenti viene riportata da giornali di tutto il mondo e quest'oggi anche da noi di radiosonar.net. Nel 1932, con l'arrivo a Londerland in Irlanda del Nord, l'aviatrice Amelia Earhart diventa la prima donna ad avere transvolato l'Oceano Atlantico in solitario e senza scalo. È anche la prima persona a compiere l'impresa dopo quello che abbiamo citato prima. Nel 1956, saltiamo con la nostra navicella, la macchina del tempo, gli Stati Uniti effettuano il primo test di una bomba a idrogeno sganciata da un aereo. Il lancio avviene sull'atollo Bikini nell'Oceano Pacifico con l'ordigno Cherokee dalla potenza di 3,8 megatoni. Nel 66 Muhammad Ali vince il titolo dei pesi massimi di boxe battendo Harry Cooper in 6 round. Parliamo adesso di cosa è avvenuto nel 1973, ovvero il rapimento di Mirko Panattoni. Davanti alla sua scuola, che frequenta Bergamo, viene rapito un bambino di 7 anni, figlio di un facoltoso esercente. È la prima volta che in Italia un bambino è vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione. A Oslo, nel 77, 3 anni dopo, si chiude la 4 giorni del Consiglio Atlantico. Temi del vertice, la guerra del merluzzo tra Islanda e Gran Bretagna, la questione greco-turca e i rapporti est-ovest. Nel 1977 i separatisti baschi dell'ETA rapiscono l'industriale franchista Javier Yabarraberg, ex sindaco di Bilbao. Entrati in casa sotto mentite spoglie, legano e imbavagliano i membri della famiglia, lo portano via con l'ambulanza. Nel 1983 il singolo Let's Dance di David Bowie raggiunge il primo posto delle classifiche di vendita. Era il 1983, Marvin Gaye. Viene pubblicato il suo nuovo ultimo album, che racchiude tre canzoni incluse in Dream of a Lifetime, sono state completate dopo la sua morte. A Bologna muore Dino Grandi nel 1988. Dino Grandi nel 43, il suo ordine del giorno fece molto discutere, perché del 25 luglio al Gran Consiglio del Fascismo determinò la caduta di Mussolini. Il gorilla protagonista del film Gorilla nella nebbia, ovvero Mriti, viene ucciso nel sonno in Ruanda, aveva 24 anni. L'ex ministro del tesoro Giovanni Goria, o Goria, muore nel 1994, quando all'età di 44 anni diventa il più giovane primo ministro italiano, un primato che manterrà fino al 2014. Insomma, fu per l'appunto ministro del tesoro dall'82 all'87. In Montenegro si vota il referendum per decidere la separazione dalla confederazione con la Serbia. Con il 55,5 dei voti, solo lo 0,5 in più della quota minima richiesta, vincono i sì all'indipendenza del Montenegro. Nasce nel 1844 Rousseau, pittore, Zingara addormentata, una delle sue maggiori opere. Nel 1910 Mario Pizzo, attore, Giulietta degli spiriti. Raymond Burr, attore di Perry Mason, Ironside e Godzilla, nasce nel 1917. Cinque anni dopo, nel 1921, Andrei Sakharov, fisico, premio Nobel per la pace nel 1975. Ronald Isley, nel 1941, cantante di Twist and Shout. Carmen Villani, attrice e cantante. Bada Caterina, bambino mio, nasce nel 1944. Attenzione, miei cari e mie care, perché nel 1952 nasce uno dei volti noti della TV degli anni 80, ovvero Mr. T, attore in A-Team e Ispettore Gadget, ma soprattutto anche Rocky 3. Salvami tu, tu che sei l'unica. A proposito di attori e film storici degli anni 80, Jude Reynolds, attore in Beverly Hills Cop e in Gremlins e un poliziotto fuori di testa, nasce nel 1956. Paola Saluzzi, in Italia, insomma, conduttrice TV, nasce nel 64. È il compleanno di Notorious B.I.G., rapper, nasce nel 1972. Per la musica di merda in Italia nasce Marco Carta nel 1985. Per la musica bella italiana nasce Gali nel 1993. Alle 12.43 o a qualsiasi ora in cui ci riascolterete in streaming e in podcast su radiosonar.net, vi lasciamo con il proverbio del giorno: chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo. Ma ciao 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 ciao. Roma non si chiude, Roma non si vende, Roma non si sgombera, Roma si barriga, Roma si apre, insomma, giù le mani dagli spazi sociali.
Raserò l'aiuola quando ritorni da scuola. Ok, ti voglio bene, ma molla le tue amiche sceme. E amore come anarchia, e dillo alla
bruci addosso. Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare. Partire e tornare
senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo. Volerei da te da me. Avevo solo voglia di staccare, andare altrove. Non importa dove, quando, non importa come. Avevo solamente voglia di tirarmi su. E poi lasciarmi ricadere giù. E allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale. Quando la pioggia cade, cadi tu. Cercavo un mare calmo e ho trovato te. Col vento così forte, non dirmi buonanotte. Soltanto per stasera. Amore capoeira, che scesso in una piena. Come in una favela.
Baby girl, you're not half the life. I can see it in your eyes. You've been down and out for too long. Think it's time to move on, yeah. So come roll with a winner, winner. Drop top in the summer, the winner, winner. Don't fight them, I try high, but them can't come close. I wish I'm king, pull up, girl, you know it's over. Flex, time to have sex. Push out to bag, girl, me know this is enough. Flex, time to have sex. Yeah, good love, I say I cannot resist, no, no. Let's go.
Cercavo un mare calmo, ho trovato te.
Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.